a fare un esperimento. Cerchiamo di nominare tutti e sette i nani e anche i loro rispettivi ruoli. Non ho davanti un elenco, quindi non so se ci riuscirò. Allora, Eolo è quello che starnutisce sempre. Mammolo è quello che vuole sempre la mamma. Pisolo è quello che dorme sempre. Brontolo è quello sempre arrabbiato. Dotto è quello intelligente. Oddio. Cucciolo è quello piccolo. E poi chi manca? Oddio, che cavolo è il settimo? Dotto, Eolo, Cucciolo, Pisolo, Mammolo. Adesso me ne manca per un altro. Cavolo! No, devo andare a guardare. Giuro. Sette nani. Gongolo! Maledizione, era gongolo. Che tra l'altro è quello sempre felice. Ma vaffan. Direi che questo esperimento non l'avevo programmato, ma è andato esattamente come speravo. Adesso vi spiego perché. Sigla. Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è AntropoChè, il primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo. Ora, forse vi starete chiedendo, ma cosa c'entrano i sette nani con il genere, Francesco? Abbi pazienza. Avete ragione, non vi preoccupate però, perché tutto verrà rivelato. Innanzitutto, ci tengo a precisare che, non so se l'avete notato, ma in particolare con la terza stagione sicuramente molte puntate sono state, diciamo, costruite attorno alle tematiche legate al genere. Questo perché, forse già lo sapete se seguite il progetto da un po' di tempo, io sono un antropologo che si occupa principalmente di genere, quindi per me è molto più facile andare a parlare di questi argomenti in maniera competente. Anche poi perché ovviamente uno degli obiettivi di AntropoChè è proprio quello di andare a mostrare come effettivamente l'antropologia possa parlare di genere e ne possa parlare molto bene. Ecco, magari su questo ne faremo una puntata a parte. Non temete comunque, sicuramente questo progetto rimarrà un podcast che vuole parlare di tanti argomenti attraverso le lenti dell'antropologia, quindi non ci sarà necessariamente soltanto il genere, però insomma ci tenevo a fare questa precisazione. Detto questo, appunto, ecco perché nasce la volontà di creare questa puntata specifica, ovvero una puntata che va a racchiudere in tutti insieme i termini principali che ci possono aiutare per capire meglio quando si parla di genere all'interno delle nostre puntate. Sì, sono argomenti, terminologie che noi abbiamo già spiegato in varie puntate, ma mai tutte insieme. E tra l'altro, affrontando queste tematiche tutte in un colpo, abbiamo anche la possibilità di ragionare sulla loro complessità e sul modo in cui esse si legano. Ed è proprio qui che ci torneranno utili i sette nani. È difficilissimo raccontare il genere e spiegare esattamente che cosa sia. Potremmo dire che il genere di una persona è quell'insieme di tantissime complessità che permettono a quell'individuo di vivere, percepire, essere ed esprimere parte della propria identità e che gli permettono, le permettono di identificarsi come uomo, come donna o come qualsiasi altro genere. Già mi vedo in fase di editing di questa puntata schifarmi della definizione che ho appena dato di genere, perché è un termine davvero troppo complesso per essere descritto in maniera esaustiva. E spesso appunto i gender studies, ovvero quelle discipline che si occupano di questo particolare aspetto dell'individuo, e il modo appunto in cui viene trattato, raccontato all'interno della società, delle culture, spesso si lega ad altre discipline. I gender studies, infatti, sono degli studi che funzionano molto bene in maniera interdisciplinare e chiunque studia questa materia molte volte ha un curriculum diverso da un collega o una collega che studia le stesse cose. Per esempio, io faccio antropologia e mi sono specializzato in questioni di genere. Nicola Braiato, per esempio, presente su Anthropocché un paio di puntate fa, invece era specializzato in fashion studies, per esempio, quindi con dei background anche piuttosto differenti. Quello che ci serve però oggi fare è andare semplicemente a suddividere il genere in quelle che sono le quattro macro categorie con cui bisogna sempre avere a che fare quando affrontiamo il genere. Categorie che probabilmente già conoscerete molto bene, in caso contrario sono qua per spiegarvele. Queste categorie sono sesso biologico, identità di genere, espressione di genere e orientamento sessuale. Ma andiamo con ordine. Quando parliamo di sesso biologico, banalmente spesso si fa l'errore di semplificare il tutto identificando esclusivamente i corpi con pene e i corpi con vagina. Ecco, in realtà in natura non sono gli unici corpi che esistono, quindi questa è una definizione parziale. Infatti ci sono anche le persone dette intersessuali, ovvero persone che hanno dei genitali che non rispecchiano le caratteristiche tipiche di un pene o le caratteristiche tipiche di una vagina, bensì qualcosa che potremmo identificare all'interno di uno spettro che va tra queste due opzioni. Ma che cos'è lo spettro? Perché spesso si parla di questo, si usa questo termine all'interno dei gender studies, però effettivamente non viene mai spiegato. Quando parliamo di spettro, non stiamo parlando di fantasmi. In questo caso noi stiamo facendo a un metro di paragone, che però non ha una scala di valori ben precisa, cioè non ha un numero che va da 1 a 10, per esempio, bensì la possibilità, la libertà, se vogliamo, di muoversi fluidamente tra un estremo e dall'altro, posizionandosi dove meglio crede. In questo caso rende chiaramente tutto molto più complesso, perché non avendo delle sottocategorie in cui adattarsi, è molto più difficile trovare una misurazione. Però questo è necessario da tenere a mente perché, dato che gli individui sono tutte persone uniche in un certo senso, è impossibile dare una misurazione più precisa, perché dovrebbero essere tanti numeri quante le persone. Di conseguenza parliamo di spettro, appunto, un modo che ci permette arbitrario di misurare appunto tutta una serie di elementi molto particolari e in sostanza unici che appartengono all'individuo. Quando invece parliamo di identità di genere, le cose iniziano forse a complicarsi un po'. L'identità di genere, infatti, è il modo in cui noi sentiamo e percepiamo di essere. In questo caso, se sentiamo e percepiamo di essere, per esempio, uomini o donne. Ora, in realtà, anche all'interno dell'identità di genere abbiamo tantissimi termini che vanno a identificare vari modi di sentire e di percepire il nostro genere. Per esempio, se una persona ha la propria identità di genere che coincide con il proprio sesso biologico, quindi per esempio nel mio caso io mi identifico come uomo e ho un corpo maschile, di conseguenza mi posso definire cisgender. Se invece il sesso biologico non coincide con l'identità di genere, quindi insomma se io eventualmente fossi con un corpo maschile ma che mi identifico donna, per esempio, a quel punto la mia definizione sarebbe quella di transgender. Attenzione qua, una volta si usava il termine transessuale, però adesso è un termine che è considerato in realtà offensivo perché, insomma, gli studi si sono evoluti, il linguaggio si è impreziosito, grazie a Dio, e quindi si utilizza transgender. Anche perché transessuale era un termine che originariamente veniva usato principalmente per indicare tutte quelle persone che appunto non associavano la propria identità di genere con il proprio sesso biologico, ma che ancora non avevano fatto. Ora, oltre al fatto che questa è una definizione estremamente invasiva che va a raccontare una parte estremamente intima di una persona, oltretutto si basa anche su un presupposto fallato, cioè quello che solo dopo un'operazione allora una persona si può definire automaticamente compiuta, realizzata, trasformata. Non è detto che una persona voglia compiere questo tipo di operazione e soprattutto non è quello a determinare il genere di una persona. Oltre a questo, c'è da dire che appunto di identità di genere esistono moltissimi termini, per esempio agender, bigender, gender queer, gender neutral, insomma, i termini sono veramente tantissimi. Non sto qua a spiegarli tutti, primo perché probabilmente non ne conosco abbastanza per essere esaustivo e soprattutto perché mi piace sempre sottolineare il fatto che il linguaggio non deve mai essere prescrittivo, ma solo descrittivo. Quindi alla fine ogni persona è libera di scegliere quale termine utilizzare per identificare se stesso. In sostanza, la morale della favola è sempre quella, gente. Chi meglio di noi sa come definirsi? Un'ultima cosa da aggiungere quando parliamo di identità di genere è che anche lei, così come il sesso biologico, così come anche tutte le altre categorie che parlano di genere, si muovono attraverso uno spettro. Quindi, anche in questo caso, infatti, ci possiamo muovere liberamente in una scala che sì ha delle definizioni, ma che, come abbiamo detto prima, non sono prescrittive. Possiamo usarle se ne abbiamo voglia, se è necessario per noi farlo, ma altrimenti ci possiamo muovere liberamente su questa scala che ha come estremi il maschile e il femminile, se così ci piace intenderla. Ma addirittura, se riteniamo che questi due generi in realtà non siano sufficienti o comunque non siano agli estremi di una scala di valori, possiamo anche percepire in realtà l'identità di genere in maniera molto più libera e non concepirla quindi più soltanto come una linea, ma come uno spazio che noi possiamo riempire come vogliamo. Ora, per ragioni di complessità, non posso andare oltre in questa definizione perché avrei bisogno di una vera e propria lezione, ma spero che questo sia stato sufficiente, almeno per ora. Ma veniamo ora a trattare quella che è la mia categoria in assoluto preferita, ovvero l'espressione di genere. Mi piace forse perché è quella un po' più bisfrattata, quella che nessuno si ricorda mai di inserire quando si parla di genere, e quella che tra l'altro va a creare sempre più problemi quando si parla di genere. Quindi attenzione. Quando parliamo di espressione di genere nello specifico, facciamo riferimento al modo che noi abbiamo di esprimere il nostro genere. Ora, dato che noi viviamo in una società che purtroppo ha il tremendo vizio di genderizzare tutto quello che la compone, automaticamente il modo in cui ci presentiamo verrà categorizzato all'interno in una categoria piuttosto che l'altra. Sì, lo so, sto facendo riferimento al maschile e al femminile perché purtroppo la narrazione culturale sul genere prevede, riconosce soltanto questi due generi, ma come abbiamo detto prima, non sono gli unici che esistono. Questo però quindi va ad influenzare sicuramente tutto quello che prevede la nostra espressione di genere. Il modo in cui noi ci vestiamo, il modo in cui noi mangiamo, quello che ordiniamo da bere, i film che guardiamo, i nostri interessi, il modo in cui ci piace farlo a letto, il modo in cui dobbiamo viverci le nostre relazioni, chi dovrebbero essere i nostri amici o le nostre amiche, quali dovrebbero essere i nostri hobby, che sport dovremmo fare, il modo in cui noi dovremmo parlare, il modo in cui noi dovremmo camminare, la cura che noi dovremmo dare o no al nostro corpo. Insomma, tutto quello che facciamo dal momento in cui ci alziamo dal letto, ma anche il momento in cui dormiamo, fa parte della nostra espressione di genere, che appunto purtroppo molte volte viene anche poi registrata in un determinato modo. Quello che è molto interessante da aggiungere, in particolare da parte di un antropologo, è rendersi conto di quanto sì, molte volte a noi certe cose sembrano granitiche, che sembri naturale magari per un uomo di fare per esempio una squadra di calcio mentre una donna guardare il nuoto sincronizzato. In realtà poi se ampliamo il nostro sguardo andando oltre i confini della nostra cultura ci rendiamo conto che in realtà quello che noi categorizziamo dell'espressione di genere con un ruolo preciso piuttosto che un altro, un ruolo predefinito piuttosto che un altro, in realtà ha senso e ha valore soltanto nel luogo e nel tempo in cui ci troviamo. Per esempio, il pattinaggio su ghiaccio nacque tantissimo tempo fa proprio come uno sport per la nobiltà maschile, per esempio, e che poi solo in seguito divenne uno sport considerato femminile. Questo per farci capire ancora una volta quando niente di tutto quello che noi stiamo qua sottolineando e elencando abbia a che fare con un aspetto naturale, biologico dell'individuo. Non basta soltanto una vulva o un pene per dare una identità completa di un individuo. Il discorso è molto più complesso di così, fortunatamente. Ora, mi rendo conto che questi sono aspetti ancora molto difficili da comprendere. Gli studi di genere sono entrati in vigore, diciamo, in maniera ufficiale all'incirca attorno agli anni 60. Quindi è normale, forse, o comunque perdonabile ancora, chi lo sa, che certi argomenti non siano ancora entrati con sufficiente forza all'interno del pensiero comune, ecco, però appunto possiamo in realtà anche aggiungere che in realtà tutto questo Margaret Mead, per citare una persona a caso, lo diceva già anche all'inizio del Novecento, ecco. Ora, per quanto riguarda l'espressione di genere e perché sia così complicato maneggiarla, in realtà lo scopriremo soltanto in seguito quando parleremo dei famosi sette nani. Per poterlo fare, però, ci serve parlare della quarta ed ultima categoria del genere, ovvero l'orientamento sessuale. Ora, forse questa è la categoria invece più facile, più nota, diciamo, in un certo senso, però anche qui attenzione, perché c'è un errore che viene fatto spesso, ovvero in questo caso, quando parliamo di orientamento sessuale, parliamo proprio dell'attrazione che noi abbiamo nei confronti di un'altra persona, ma questo tipo di attrazione deve essere distinta, perché c'è sia quella fisica che anche quella affettiva. Ed è giusto fare questa specifica perché non è detto che chiunque abbia lo stesso tipo di attrazione nei confronti della persona a cui è interessato o interessata. Quindi è giusto appunto fare un distinguo. Potrebbe sembrare banale, ma così non è. Ora, come valuto il mio orientamento sessuale? Anche qua dobbiamo prendere in esame il nostro genere. Quindi, se sono attratto da una persona del genere opposto, a quel punto sono definita una persona eterosessuale. Quindi, se il mio genere è maschile e il genere della persona a cui sono attratto è femminile, automaticamente sono eterosessuale. Se invece sono attratto da una persona dallo stesso genere, quindi uomo, uomo, a questo punto omosessuale, per esempio. Attenzione però, perché anche in questo caso l'orientamento sessuale, così come le altre categorie precedenti, si muovono su uno spettro. E anche qua, in particolare come l'identità di genere, come abbiamo visto in precedenza, il metro di valore è estremamente fluido, che può muoversi sia all'interno di una linea che ha come estremi appunto l'eterosessualità e l'omosessualità, se per noi la consideriamo necessaria, per rendere tutto più chiaro e più ordinato. Ma sappiate che esistono anche tante persone che rifiutano una linearità dell'orientamento sessuale, ma che si muovono appunto anche in questo caso all'interno di uno spazio più ampio. Per esempio, ci sono le persone pansessuali che non fanno distinzione tra i generi, non ne considerano solo due e che possono essere attratte quindi da una persona in base a quanto quella persona poi ha da offrire, indipendentemente dal loro genere. Oppure, per esempio, ci sono le persone asessuali, come abbiamo già accennato prima, dove non c'è un'attrazione fisica nei confronti della persona a cui sono legate. Ecco perché quindi è necessario creare quella distinzione di cui abbiamo parlato prima quando parliamo di attrazione nei confronti dell'altra persona, proprio per riuscire a comprendere o comunque a riconoscere tutti i modi differenti di vivere la nostra attrazione. È un discorso complicato e anche qui ecco perché i termini, ancora una volta, non sono mai prescrittivi, ma sempre descrittivi. Quindi, anche in questo caso, possiamo usare i termini che più ci sembrano congeniali per noi e non dobbiamo stare a sentire assolutamente chi ci dice che cosa noi dovremmo essere. Un altro paio di punti interessanti che si possono citare quando parliamo di orientamento sessuale è che no, le persone a cui noi siamo attratti non le possiamo scegliere. La sessualità, infatti, con gli studi alla mano, possiamo dire tranquillamente che non è qualcosa che noi scegliamo, non lo possiamo decidere. Oltretutto, la sessualità può cambiare. E può cambiare all'improvviso. Non so se vi è capitato di avere quell'amico, quell'amica, quella persona, insomma, a voi cara, che ha sempre mangiato le noccioline e poi ad un certo punto si è quasi strozzata una volta perché all'improvviso è diventata allergica. Ecco, può funzionare esattamente così anche la nostra sessualità. Siamo convinti che quel tipo di persona sia irresistibile e ci è piaciuta per 30, 40 anni della nostra vita e poi ad un certo punto abbiamo voglia di tutt'altro. Non è una scelta, non lo decidiamo noi, va semplicemente così. Questo però, secondo me, è molto utile per capire quanta effettivamente libertà noi in realtà possiamo avere quando parliamo di genere, quanto effettivamente il discorso, per quanto sia caotico e poco ordinato, me ne rendo conto, comunque ci dà la possibilità di comprenderci meglio e quindi forse di anche perdonarci e esplorare in un certo senso poi quello che la vita ci propone, quello che il nostro genere alla fine cerca di dirci giorno per giorno, anno dopo anno, cambiando, evolvendosi, trasformando. E nonostante appunto possano esserci dei cambiamenti, delle evoluzioni, così come anche rimanere sempre più o meno uguali, riusciamo a capire, insomma, attraverso uno studio fatto di questo tipo, quanto l'individuo sia complesso e quanto appunto sia molteplice, sfaccettata e colorata, se vogliamo, la sua identità. Va bene, ok, però che cosa cavolo c'entrano i sette nani? Ok, ve lo devo dire, avete ragione, siamo arrivati al punto in cui possiamo parlarne. Allora, quando si parla di genere, avviene esattamente come è successo con me all'inizio della puntata. Cioè, sappiamo che ci sono quattro categorie. Come sappiamo che esistono sette nani, però ce ne dimentichiamo sempre qualcuno. Funziona esattamente nello stesso modo. Parlare di genere e riuscire a tenere a mente in un discorso sesso biologico, identità di genere, orientamento sessuale, espressione di genere e farli andare tutti contemporaneamente all'interno dello stesso ragionamento è estremamente complicato, anche perché tutti questi quattro elementi che hanno un metro di paragone estremamente complesso perché appunto è il famoso spettro, quindi fluido, quindi non così schematico e ordinato come si vorrebbe. E queste quattro categorie, così come i sette nani, sono tutti degli elementi estremamente indipendenti che si possono muovere in qualunque direzione senza un apparente nesso logico. Per spiegarmi meglio. Se la nostra identità di genere è maschile, non significa automaticamente che la nostra espressione di genere debba coincidere per forza con quello che la nostra cultura ci ha detto essere considerato tipicamente maschile. Banalmente, se io sono uomo a cui piacciono le donne, non è detto che io per forza poi mi debba mettere i pantaloni, debba schiacciare le lattine di birra sulla fronte e devo per forza tifare il Milan. Non funziona così. L'errore principale che viene fatto quando parliamo di genere è proprio quello di andare a mescolare, questa cosa l'abbiamo anche accennata qualche puntata fa, l'espressione di genere a altri elementi all'interno di questa macrocategoria, principalmente con identità di genere o con orientamento sessuale. Però, come abbiamo detto poco fa, in realtà questi elementi sono tutti autonomi e slegati tra loro, non ci deve essere necessariamente un nesso tra le cose. Facciamo un esempio perché mi rendo conto che la cosa è complicata. Un uomo che è particolarmente in contatto con la propria emozione, le proprie emozioni, la propria sensibilità, quindi lo possiamo vedere piangere, lo vediamo esprimere molto i suoi sentimenti alla propria compagna, al proprio compagno, al gruppo di amici, qualunque cosa. Quindi è un'espressione molto femminile, passatemi il termine. Ecco. Tutto questo non significa automaticamente che quella persona sia necessariamente una persona omosessuale. Cioè non possiamo legare l'orientamento sessuale alla nostra espressione di genere. Punto primo perché quella persona potrebbe non essere appunto omosessuale. Punto secondo perché anche se quella persona potrebbe essere effettivamente omosessuale, in realtà questo suo essere a contatto con le proprie emozioni, così come qualsiasi altra espressione di genere che potremmo ricondurre, diciamo, a un ruolo più femminile, potrebbe essere in realtà un modo per lui, per il nostro soggetto maschile, di esprimere la propria maschilità, il proprio essere uomo. E quindi in questo caso noi stiamo in realtà legando un'espressione di genere ad un orientamento sessuale, quando in realtà quella particolare espressione di genere in realtà potrebbe essere un sintomo o comunque un modo per quella persona in realtà per manifestare la propria identità di genere, quindi tutto un altro aspetto della sua identità, del suo essere individuo. Mi rendo conto che questo è un discorso estremamente complesso, però è necessario riuscire a capire, a immaginare il genere attraverso tutte queste sfaccettature, queste sfumature, perché lavoriamo esclusivamente di sfumature quando parliamo di genere, per poter parlare in modo quanto più complesso possibile e quindi più veritiero possibile di genere. Affrontando la complessità di questo argomento attraverso lo spettro, come abbiamo detto prima, le sfumature, ci rendiamo conto quindi di come, per esempio, un tacco non faccia una persona donna o non faccia una persona omosessuale, di quanto il tacco in sé non sia quindi parte di nessuna categoria effettiva, perché se poi il tacco è una cosa che può mettere chiunque, indipendentemente dalla sua identità di genere o dal suo orientamento sessuale, capiamo in realtà che rimangono tutti in realtà elementi neutri, perché poi, gente, è proprio lì che noi dobbiamo andare a parare. Cioè, tutte queste categorie, tutti questi schemi, in realtà sono schemi vuoti che servono all'individuo perché la psicologia ci insegna, funziona la nostra mente attraverso delle categorie, cioè soltanto attraverso delle categorie noi riusciamo a fare ordine nella società in cui ci troviamo e ordine con noi stessi, noi stesse. Ma chiaramente sono delle categorie che abbiamo stabilito noi e che possono essere solo che soggettive e quindi poi spiegate eventualmente all'esterno, ma non sono degli elementi dati dall'alto. Non funziona così. Tutto in realtà è esclusivamente neutro, a cui noi poi decidiamo di attribuirgli un valore piuttosto che un altro. Rendendoci conto della fluidità, della complessità del genere, ci rendiamo conto quindi perché noi possiamo parlare di così tanti generi differenti, tanti tipi di maschilità, tanti tipi di femminilità. Anche quando parliamo di orientamenti sessuali, in realtà non stiamo parlando di un unico modo di essere eterosessuale, di un unico modo di essere omosessuale, per prendere proprio i più classici. Anche in questi campi, infatti, si dovrebbe parlare di diverse eterosessualità, di diverse omosessualità, perché le persone hanno modi differenti di viversi i propri orientamenti, di viversi le proprie attrazioni, i propri affetti. E tutti rimangono altre assolutamente validi. Cercare di parlare di genere in questo modo complesso, caotico, scomodo, possiamo anche dirlo, non è fatto per distruggere la normalità, la tipicità, come spesso viene fatto passare, ma serve principalmente per legittimare tutte quelle persone, tutte quelle identità che vengono taciute da una narrazione binaria del genere, che vuole soltanto appunto il maschile e il femminile come questi due unici modelli che dovrebbero andare bene a tutta la popolazione mondiale. Anche solo messa così diventa particolarmente banale, secondo me. E particolarmente irrealizzabile, oltretutto. Ma oltretutto anche per dare la possibilità alle persone di capire quanto loro stesse siano delle figure complesse e quindi dar modo a loro stesse di riscoprirsi, di reinventarsi eventualmente e di viversi liberamente la loro identità e il loro genere. Bene, io avevo tantissime altre cose da aggiungere, ma mi sembra che siamo già arrivati a un punto limite, quindi a questo punto non mi rimane che annunciare il Pokémon della settimana. Numero 605, quinta generazione, LGM. Spero di averlo pronunciato giusto perché non l'ho mai sentito pronunciare, l'ho soltanto visto all'interno del gioco. Questo Pokémon è a forma umanoide. Di tipo psico, mi sembrava perfetto perché insomma abbiamo parlato tanto anche di identità di genere, quindi nel modo in cui ci sentiamo, insomma qualcosa di estremamente personale, di intimo. Ed è un Pokémon molto particolare perché è definito come una figura estremamente misteriosa, come proprio il genere tutto, e che tra l'altro è stato scoperto 50 anni fa. Quindi insomma, per come abbiamo detto prima, che gli studi di genere sono stati un po' inventati o comunque creati all'interno degli anni 60, insomma, le date mi sembrava che coincidessero. Inoltre, il suo aspetto umanoide mi ricorda tantissimo quello anche di un gingerbread, il biscotto di marzapane che si fa di solito per Natale. Ecco, questo elemento è interessante da notare perché in questo caso voglio farvi un riferimento sitografico, ovvero consigliarvi il gingerbread di Sam Killerman, ovvero un attivista barra comico attore. Ha realizzato appunto questo semplicissimo ma efficacissimo schema, che ormai viene veramente usato e abusato, che riassume in maniera molto efficace queste quattro categorie che noi abbiamo cercato di spiegare oggi. Ora, in realtà vi potrei anche dire che le cose si possono anche complicare ulteriormente rispetto a quello che il genderbread propone, però. Come infarinatura generale per chi magari questi argomenti non li macina, piuttosto che proporvi dei testi molto più complessi, filosofici, come per esempio a caso Judith Butler, che tratta queste tematiche ma è molto complicata da leggere, allora ho deciso di proporvi un'alternativa più simpatica. Bene gente, spero che questa puntata vi sia piaciuta. In caso vogliate farmi sapere cosa ne pensate, venitemi a trovare su Instagram, dove siamo sempre molto attivi, dove trattiamo di tanti argomenti più o meno tutti i giorni. Quindi in caso ci ritroviamo lì e noi come al solito ci sentiamo alla prossima con una nuova puntata. Ciao!